Ioanna Spyri è di 4, dalla nonna. Per tutta l'estate Heidi andò ogni giorno a pascolare le capre con Peter e intanto cresceva forte, allegra e sana come un uccello del bosco. Ma un giorno che il vento soffiava più forte, il nonno disse: "Oggi resti qui, se no il vento ti porta giù nella vallata." Quando Peter lo sentì fece la faccia triste perché senza Heidi non avrebbe saputo come passare il tempo e poi gli sarebbe mancata la ricca colazione. Anche le capre si erano abituate alla compagnia della bambina e un po' non volevano camminare, un po' scappavano da tutte le parti e gli dettero gran lavoro. Heidi però era contenta anche a casa perché lei trovava sempre cose belle da vedere e da fare. Le sarebbe certo piaciuto di più andare al pascolo dove succedevano sempre tante cose, ma era interessante anche guardare il nonno che segava e martellava o si rimboccava le maniche e, rimestando a braccia nude nel grande paiolo il latte delle capre, preparava i bei formaggi tondi. Quando il vento faceva stormire e ondeggiare le cime dei tre vecchi abeti, lei correva sempre fuori ad ascoltare quel cupo suono misterioso. Adesso che il sole non era più caldo come d'estate, Heidi tirò fuori le sue calze, le scarpe pesanti e lo scialle. Peter, quando veniva su, si soffiava nelle mani rosse per scaldarle. Ma ciò durò poco. Una notte cadde tanta neve che al mattino tutta l'Alpe era bianca e non si vedeva neanche una fogliolina verde. Allora Peter non venne più con il suo gregge, anche se Heidi lo aspettava affacciata alla finestrella. Nevicò ancora grandi fiocchi e la neve fu tanta da arrivare alle finestre della camera grande e poi coprirle, così che non si potevano più aprire. Questo piacque molto a Heidi, che correva da una finestra all'altra per vedere se la neve avrebbe coperto tutta la capanna. Ma ciò non accadde. L'indomani aveva smesso di nevicare e il nonno uscì e spalò la neve tutto attorno alla capanna, facendone grandi mucchi, così che finestre e porta furono libere di nuovo. Quello stesso pomeriggio il nonno e Heidi sedevano vicino al fuoco sui loro sgabelli, quando d'un tratto la porta si aprì ed entrò Peter. Era tutto coperto di neve perché aveva dovuto attraversarne alti mucchi e grossi pezzi gliene erano rimasti addosso, e poi erano gelati. Ma lui aveva proseguito perché voleva fare visita a Heidi che non vedeva da 8 giorni. Disse: "Buonasera." E subito si mise accanto al fuoco. Non disse altro, ma dalla faccia mostrava la contentezza di essere lì. Heidi lo guardava sorpresa perché al caldo la neve si scioglieva e da tutto Peter scendevano rivoletti d'acqua. "Beh, generale, come va?" disse il nonno. "Oggi sei senza la tua armata. E ti tocca da capo rosicchiare la sticciola, eh?" "Perché deve rosicchiare la sticciola, nonno?" chiese subito Heidi. "Perché d'inverno deve andare a scuola e lì si impara a leggere e scrivere, ma certe volte è difficile, e allora rosicchiare la sticciola della penna aiuta. Vero, generale?" Peter confermò col capo e Heidi gli fece molte domande sulla scuola e lui rispondeva lentamente perché per Peter era sempre faticoso mettere le idee dentro parole che significassero proprio quello che lui aveva nella testa. Adesso poi, appena cominciava a rispondere a una domanda, Heidi già gliene lanciava altre due o tre per di più di quelle che volevano per risposte intere frasi. Il nonno stava zitto, ma dai movimenti delle pieghe della bocca si vedeva che si divertiva. "Allora, generale, adesso che ti sei asciugato devi rinforzarti un po'. Vieni qua." E il nonno andò all'armadio per prendere la cena mentre Heidi preparava le sedie attorno al tavolo. C'era adesso addossata al muro una panca che aveva costruita il nonno, perché da quando non era più solo aveva messo sedili per due in diversi posti. Heidi stava sempre accanto a lui, ovunque egli andasse o sedesse. Mangiarono, e da Peter toccò un grosso pezzo di carne affumicata su una bella fetta di pane. Quando fu quasi buio Peter disse: "Buonanotte e Dio vi rimeriti", ma quando era già alla porta si voltò e aggiunse: "Domenica torno e la nonna ha detto che devi venire a trovarla." E andò via. Heidi non era mai andata a trovare nessuno e non conosceva la nonna di Peter, ma l'idea le piacque e per giorni stette dietro al nonno dicendogli: "Nonno, io devo andare, la nonna di Peter mi aspetta." E finalmente un giorno che la neve scricchiolava sotto i piedi, il sole entrava dalla finestra ed ripeté: «Oggi proprio devo andare, se no la nonna si spazientisce», il nonno disse. «Andiamo». E andò in solaio a prendere il grande sacco che era la coperta della bambina, lo svuotò del fieno che lo imbottiva e lo piegò più volte. Fuori gli abeti erano silenziosi e su tutti i rami la neve scintillava abbagliante. Il nonno tirò fuori di sotto la tettoia una larga slitta, vi si sedette e prese la bambina sulle ginocchia dopo averla avvolta nel sacco, e la tenne stretta col braccio sinistro mentre nella destra impugnava il bastone che dava la direzione. Dette una spinta con i piedi sulla neve gelata, e partirono. La slitta andò così veloce giù per la china che a Heidi parve di volare come un uccello e gridò di piacere. Infine la slitta si fermò proprio davanti alla casa di Peter. Il nonno mise giù Heidi e le disse: «Entra, ora. Ma quando comincia a far buio, vieni fuori e mettiti in cammino per casa». Voltò la slitta e prese a tirarla su per la salita. Heidi spinse la porta ed entrò in una piccola stanza tutta nera. C'era il focolare e qualche ciotola su una mensola, perché quella era la cucina. C'era una porta. Heidi la spinse ed entrò in un'altra camera stretta. Quella non era una baita ad un solo ambiente con sopra il fienile, ma una casa vera, vecchissima e fatta di camere piccole. Al tavolo una donna rammendava la giacchetta di Peter che Heidi riconobbe subito e in un angolo una vecchietta tutta curva filava all'arcolaio. Heidi le andò vicino e disse: «Buongiorno, nonna, sono venuta da te. Hai visto che sono venuta?» La vecchia alzò la testa e cercò la mano che la bimba le tendeva. La trovò, la toccò un po' pensierosa e disse: «Sei tu la bambina di lassù dallo zio dell'Alpe? Sei tu Heidi?» «Sì, e sono arrivata proprio adesso col nonno, con la slitta. Com'è possibile sei la mano calda? Brigitte, che davvero sia sceso anche lo zio, con la bambina?» La madre di Peter aveva smesso di rammendare e osservava la piccola. Poi disse: «Non so, mamma, se il vecchio è sceso con lei, ma non credo». Heidi la guardò sicura e disse: «Io lo so chi mi ha avvolta nella coperta e mi ha portato giù con la slitta. Era il nonno». Che sia vero quanto diceva Peter quest'estate? Noi non lo credevamo. E chi mai avrebbe potuto crederlo? Per me, la bambina non ci avrebbe campato neanche 3 settimane, lassù. A vederla com'è, Brigitte. La madre di Peter stava appunto osservando Heidi da tutte le parti. Disse: «È minuta come Adelaide, ma ha i capelli ricci e gli occhi neri come Tobia. Ha un aspetto sano?» «Ah, sì. Pare una mela». Heidi studiava la casa. «Guarda, nonna, lo sportello della finestra batte, finirà col rompere il vetro. Il nonno lo aggiusterebbe subito». La vecchia nonna disse: «Bimba mia, non lo vedo. Però lo so bene che sbatte perché lo sento, come sento di notte tutte le vecchie travi della casa gemere agli urti del vento e non posso dormire dalla paura che una volta o l'altra ci caschi addosso tutto. Ma chi l'aggiusta, la casa? Peter non ne è capace». Heidi però continuava a fissare lo sportello e indicando la finestra. «Ma perché hai detto che non vedi lo sportello? Eccolo che sbatte di nuovo. Piccola mia, io non vedo niente, proprio niente. Allora vado fuori, spalanco lo sportello e lo fermo, così entra più luce». «No, è inutile, bambina, è inutile. Io non posso più vedere niente, allora vieni fuori con me, sulla neve bianca». E Heidi voleva tirare per mano la vecchietta perché le faceva paura pensare che la nonna non vedesse. «No, non serve. Nei miei occhi la luce non entra più. Lasciami». «Ma allora d'estate, quando il sole è caldo e poi dice buonanotte alle montagne e le infuoca», ma la nonna faceva no con la testa e Heidi scoppiò a piangere dalla tristezza. Allora la nonna cercò, sì, di consolarla, ma la bambina non riusciva ad uscire da quella pena e alla nonna adesso rincresceva di aver parlato a quel modo. Trovò però un'altra strada. «Sai, piccola Heidi, quando non si vede niente come non vedo io, è più bello che mai sentir parlare, e a me piace tanto la tua voce. Siediti qui e raccontami qualche cosa e per me sarà quasi come vederla. Dimmi che cosa fai lassù col nonno». Un tempo lo conoscevo bene. Così Heidi si asciugò subito le lacrime e cominciò a raccontare la sua vita alla Baita Alta, le calde giornate al pascolo e quelle invernali in casa con il nonno che faceva il formaggio con le braccia nude e sapeva fare tante cose con il legno. Sedie e panche, la mangiatoia nuova per orsetta e cigna, e un ustello nuovo grandissimo per fare il bagno al sole d'estate. Raccontò e raccontò. Disse che guardava il nonno lavorare perché le piaceva, ma anche per imparare, così che un giorno quelle cose avrebbe saputo farle anche lei. La nonna ascoltava attenta e ogni tanto diceva: La senti, Brigitte, la senti? E senti cosa dice del nonno? Dopo un pezzo, con un calcio alla porta entrò Peter, ma si fermò subito al vedere Heidi e le fece la smorfia più gentile di cui era capace. Ma come, è già l'ora dell'uscita di scuola? Disse la nonna stupita e un po' contrariata da quell'interruzione. E, Peter, come va la lettura? Chiese. Sempre lo stesso. Ah, speravo in un cambiamento, adesso che stai per fare 12 anni. Ma Heidi si intromise. Perché in un cambiamento, nonna? Speravo che imparasse. Là sulla mensola ho un libro di preghiere con tanti bei canti, ma non me li ricordo più. Speravo me li leggesse Peter. Ma lui non impara a leggere, non impara. La madre di Peter aveva continuato a rammendare, ma ora si mosse mormorando. Devo accendere il lume. Fa già buio. Allora Heidi saltò dalla sua sedia e disse. Buonanotte, nonna. Sai, quando fa buio devo andar via, e dette la mano a Peter e a sua madre. Fece per uscire, ma la nonna disse preoccupata. Aspetta, non puoi andare via sola, ti accompagnerà Peter. E tu sta attento che lei non caschi e non farla fermare se no sente freddo. E ce l'hai una sciarpa pesante, Heidi? Qua, Brigitte, dalle la mia. Ma i due erano già fuori. Proprio allora scendeva dal pendio il nonno che in pochi passi fu loro davanti. Brava, Heidi, sei stata di parola. La avvolse nel sacco e la mise nella slitta. Peter tornò a casa e anche Brigitte, la quale aveva veduto la scena e la raccontò alla nonna. Questa non la finiva di dire come le era passato presto quel pomeriggio e quanto sperava che la bambina tornasse. Peter brontolò, però orgoglioso. Lo sapevo, io. Intanto Heidi parlava col nonno, ma la sua voce non passava attraverso gli 8 spessori del sacco ripiegato, così che il nonno non capiva una parola e mentre tirava la slitta ripeteva. Me lo dirai a casa, adesso sta zitta. Appena a casa, Heidi disse. Nonno, domani dobbiamo scendere di nuovo, col martello e con i chiodi grossi, per fermare lo sportello della nonna che batte, e poi tutte le travi, perché in quella casa tutto cigola e sbatte. Dobbiamo. E chi l'ha detto? Non l'ha detto nessuno. Lo so io. Perché lì va tutto a pezzi e la nonna non può dormire la notte per la paura. A lei nessuno riesce a far luce abbastanza e lei non sa come si potrebbe fare, ma tu lo sai, vero nonno? Pensa com'è brutto stare sempre al buio eppure con la paura, quando di notte gli altri dormono, nessuno parla e si sentono solo i rumori. Ma tu l'aiuterai. Domani ci andiamo, sì. Heidi s'era abbracciata al nonno e lo guardava piena di fiducia. Il vecchio per un po' la guardò in silenzio. Poi disse: Sì, faremo in modo che non sbatacchi più. Non tanto, almeno. Questo possiamo farlo. Domani ci andiamo. E l'indomani fecero lo stesso viaggio, ma quando Heidi entrò, questa volta il nonno non si allontanò. Fece il giro della casetta e presto si mise a martellare. La vecchia nonna, che già stava contenta ad ascoltare i racconti di Heidi, si spaventò e gridò. Ecco. Casca tutto. Ma Heidi le toccò il braccio dicendo. No, non avere paura, è il nonno col martello, che adesso aggiusta la casa. La nonna quasi non ci credeva e disse. Possibile? Allora il signore non ci ha dimenticati. Va, Brigitte, va a vedere, e se davvero è lo zio dell'Alpe fallo entrare perché lo voglio ringraziare. Brigitte uscì e lamentosamente cominciò con saluti e inviti e ringraziamenti, ma il nonno. Finiscila. Le fece. Lo so quello che pensate di me. Tornatene dentro che lo so da me quel che ho da fare. E continuò a martellare tutto attorno e ad infilare nuovi cunei fra le travi. Poi salì fino in solaio e ancora piantò chiodi finché non ebbe finito tutti quelli che aveva portati con sé. Quando calò la sera Heidi venne fuori e lui la avvolse nel sacco famoso e la portò su in braccio tenendola ben stretta. La slitta se la tirò dietro vuota perché quella sera il freddo era ancora più intenso e da tenere la bimba nella slitta temeva che il sacco si allentasse e lei si congelasse. Così altri pomeriggi di quell'inverno il nonno portò giù Heidi e lei raccontava alla nonna quello che sapeva o che voleva fare, mentre lui lavorava fuori. Presto si videro i risultati. La vecchia casa di legno non scricchiolava più. La nonna diceva che le sue giornate non erano più lunghe e tristi da quando Heidi veniva a farle compagnia. Assicurava pure di dormire finalmente tranquilla la notte, e che di questo sarebbe stata per sempre grata allo zio. 5. Due visite. L'inverno passò, l'estate trascorse veloce e un altro inverno stava per finire. Nonno e nipotina avevano visto, detto e fatto assieme tante cose e Heidi, la quale era ormai nell'ottavo anno, aveva imparato dal nonno a farne da sola una quantità e sapeva trattare i cigni e Orsetta bene almeno quanto Peter, e le due capre la conoscevano e seguivano ovunque. Durante quell'ultimo inverno Peter aveva riferito più volte che il maestro aveva detto che lo zio dell'Alpe avrebbe dovuto mandare a scuola la bambina che teneva con sé, ma ogni volta il nonno aveva risposto: chi mi vuole sa dove trovarmi. E anche: non manderò Heidi a scuola. Quando il sole di maggio sciolse la neve dei pendii, nella vallata spuntavano i bucaneve e gli abeti s'erano scrollati di dosso il mantello bianco così che i rami potevano di nuovo sventolare allegri, Heidi correva contenta qua e là, dalla capanna alla stalla e di lì sotto gli abeti, e ritornava dal nonno a raccontargli come il pezzo di prato verde sotto gli alberi s'era fatto più grande, e poi correva di nuovo lì perché non vedeva l'ora che la neve si sciogliesse tutta e venisse la bella estate coi fiori gialli e blu. Una mattina che faceva a quel modo avanti e indietro e per la decima volta arrivava di corsa alla porta di casa, per poco non cadde dalla paura nel trovarsi davanti un vecchio signore nero che la guardava con serietà. La piccola Heidi si fermò e cominciò a indietreggiare, ma lui le disse gentilmente: non avere paura. Io voglio bene ai bambini. Dammi la mano. Tu sei Heidi, vero? Il nonno dov'è? E dentro, seduto al tavolo in taglia cucchiai tondi di legno, disse Heidi, e aprì la porta al signore nero. Era questi il vecchio parroco del Dorfli che conosceva bene il nonno dell'Alpe. Anni prima era stato suo vicino. Così gli si accostò dicendo: buongiorno, vicino. Il nonno levò gli occhi stupito, poi si alzò, disse: buongiorno, signor parroco, e porse una sedia al visitatore dicendo: se il signor parroco non disdegna una sedia di legno, il parroco sedette e cominciò: non vi vedo da molto tempo, vicino. Così io, il signor parroco. Vengo oggi per parlarvi di una cosa, e voi sapete già di che si tratta. Il parroco tacque e guardò la bambina che era rimasta sulla soglia. Il nonno disse: Heidi, va dalle capre, portati un po' di sale e aspettami lì. Heidi sparì subito. Il parroco riprese: la bambina avrebbe dovuto andare a scuola già l'anno scorso e di sicuro quest'inverno. Il maestro ve lo ha fatto dire. Voi non avete risposto. Che cosa avete in mente, vicino? Di non mandarla a scuola. E che pensate di fare, di lei? Chiese il parroco esterrefatto ma all'apparenza impassibile perché il vecchio appariva ben fermo di volto e di intenzioni. Niente. Cresce e prospera con le capre e gli uccelli. Perlomeno, da loro non impara niente di male. Ma la piccola non è una capra né un uccello, è un essere umano. Se dai suoi compagni non impara nulla di male, non impara neanche nulla di bene. E ora che vada a scuola. Adesso è maggio. Avete tutta l'estate per pensarci, ma l'inverno prossimo Heidi deve andare a scuola, e tutti i giorni. No, disse il vecchio. E credete non ci siano i mezzi per ricondurvi alla ragione? Voi avete girato il mondo e conosciuto tante cose. Vi credevo più ragionevole. Il vecchio rispose, e la sua voce tradiva ora l'inquietudine. E voi, Signor parroco, credete che d'inverno io mandi questa bambina delicata a farsi 2 ore di strada giù per la montagna e poi risalire la sera, magari nella tormenta? Voi ricorderete sua madre Adelaide, com'era debole. Volete che Heidi si ammali per gli strapazzi? No, no. Nessuno potrà costringermi a mandarla. Sono pronto ad affrontare qualsiasi tribunale. Il parroco rispose gentilmente. Avete ragione, vicino. Non è possibile mandare a scuola la bambina da qui. Ma vedo che le volete bene. Fate allora per amore di lei quello che già avreste dovuto fare. Trasferitevi in paese, tornate a vivere fra gli uomini. Che vita è mai la vostra quassù solo, con dentro il cuore rancore per Dio e gli uomini? E se vi capita qualcosa, chi vi aiuta? Già non capisco come non vi assidariate e come la piccola sopporti l'inverno quassù. La bambina ha il sangue giovane e una buona coperta. Io so provvedere alla legna. So dove e quando prenderla senza far danno agli alberi e ne ho una provvista tale da non far mai spegnere il fuoco in casa mia tutto l'inverno. Non posso tornare laggiù come dite voi. Gli uomini mi disprezzano e io disprezzo loro. Star lontani va bene a me e da loro. No, per voi non è bene. Io lo so cosa vi manca. E poi, il disprezzo della gente è meno grande di quanto credete. Datemi retta. Cercate la pace con Dio, chiedete a Lui il perdono se dove vi occorre, e poi venite a vedere come diversamente sarete guardato anche dagli uomini. Potrete stare bene ancora. E il parroco si alzò, porse la mano al vecchio e disse: Ci conto, vicino. L'inverno venturo sarete di nuovo con noi. Mi dispiacerebbe se vi si dovesse costringere. Su, datemi la mano. Il nonno dette la mano al parroco, ma disse deciso. Il signor parroco ha buone intenzioni, ma io non farò quanto egli si aspetta da me. Non mando la bambina, né vengo giù io. Che il signore vi aiuti, disse il parroco. Uscì triste dalla porta e se ne andò al nonno. Fu di cattivo umore tutta la giornata e quando Heidi disse: Andiamo dalla nonna. Rispose. Oggi no e poi non parlò più. Anche il giorno appresso rispondeva brusco e con poche parole. Ma prima che le ciotole del pranzo fossero state riposte, arrivò un'altra visita. La zia Dete. Aveva in testa un bel cappello con la penna e un vestito così lungo che spazzava il pavimento. Il nonno la guardò dalla testa ai piedi e non disse una parola. Ma Dete era lì per fare un discorso amichevole che era sicuro sarebbe stato ben accolto. Cominciò quindi con il lodare tutto. Disse che Heidi stava così bene che quasi non la riconosceva e si vedeva quindi come stava bene col nonno. Disse di aver pensato sempre alla bambina e a riprendersela come era suo dovere, perché di certo la piccola era d'impaccio allo zio dell'Alpe, ma che finora non aveva potuto né avrebbe saputo dove metterla. Tuttavia, giorno e notte aveva sempre pensato a come sistemare. Heidi adesso era venuta proprio per questo. Ecco, c'era un'occasione incredibilmente buona per Heidi, una fortuna, ma una fortuna, come ne capitano una su 100.000. Lei l'aveva ben valutata e si era fatta un'opinione sicura. Dunque. Parenti molto ricchi dei signori presso i quali lei faceva la cuoca, ma proprio molto ricchi, persone che vivevano in una delle più belle case di Francoforte, anzi forse nella più bella o quasi, avevano l'unica figlia ammalata. Era paralitica e doveva stare sempre su una sedia a rotelle e non poteva neanche andare a scuola. Studiava a casa con un maestro, ma questo per lei era noioso e non aveva neanche una compagna di giochi. La governante aveva detto che ci voleva una bambina non viziata, una bambina fuori dal comune e lei, Dete, aveva subito pensato a Heidi, e eccomi qui. Perché, poi, non si può sapere quali altre fortune potrebbero capitare, una volta che quei signori avessero preso Heidi a ben volere, se fosse successo qualcosa a quella ragazzina che era così deboluccia, non si può mai sapere, se quei signori rimanendo senza figlia, non si può mai dire. Hai finito? La interruppe lo zio. Bah, fece Dete drizzandosi ancor più sulla schiena così che la penna sul cappellino si mosse anch'essa. Vengo a dirvi qualcosa, a portarvi una notizia che chiunque ringrazierebbe. Portala chi vuoi, la notizia. Non voglio saperne. Allora Deti scattò in piedi e gridò. Se è così che lo intendete, zio, vi dirò il mio pensiero. La piccola oggi 8 anni, non sa niente e voi non la mandate a scuola né in chiesa. È l'unica figlia di mia sorella, ne ho io la responsabilità e non voi che vivete quassù come un orso. Heidi capita una fortuna rara e solo un egoista che non le augura il bene può ostacolarla. Tutte le persone con le quali ho parlato sono dalla mia parte. Se volete che finiamo in tribunale, per me va bene. Ma forse non per voi. Lì potrebbero rispuntare alcune cose sul vostro conto che oggi forse molti hanno dimenticate, ma che non credo sentireste volentieri. Quando si ha a che fare con la giustizia, sapete, basta. Urlò il vecchio con occhi di fuoco. Prenditela e rovinala. Ma non portarmela più davanti. Non voglio vederla mai con in testa il cappello con la penna e in bocca parole come le tue. E il nonno uscì, lui, dalla porta. Ecco, hai fatto arrabbiare il nonno. Disse Heidi con occhi infuriati. Gli passerà. Vieni, adesso. Prendi i tuoi vestiti. No, non vengo. Che dici? Gridò la zia. Poi cambiò tattica e continuò con tono gentile quanto seppe. Vieni Heidi. Tu non puoi capire. Te la passerai così bene come non puoi immaginare. E intanto rovistava nell'armadio del nonno, prendeva le cose di Heidi e ne faceva un fagottello. Mettiti il cappellino e andiamocene. Io non vengo, ripeté la bimba. Non essere cocciuta come una capra. Va bene che avrai imparato da loro, ma cerca di capire. Per ora il nonno è arrabbiato, ma come? Non hai sentito che ti manda via con me? Ha detto che non ci vuole vedere più. Certo, l'ha detto perché per ora è arrabbiato, ma tu adesso vieni con me e così lo fai contento, poi, quando vuoi tornare, sai, a Francoforte è tanto bello, ma se non ti piace e vuoi tornare, intanto al nonno la rabbia sarà passata, posso tornare subito? Anche stasera? Ma sì, te l'ho detto che puoi tornare. Oggi andiamo giù fino a Maienfeld e domattina prendiamo il treno. È una cosa bellissima, il treno. Corre veloce, e così puoi anche ritornare di corsa, quando vuoi. E come volare, vedrai, con il fagotto dei vestiti sotto il braccio e Heidi per mano, la zia Dete scese giù dalla montagna. E incontrarono Peter, il quale avrebbe dovuto, sì, essere a scuola, ma ogni tanto giudicava più utile prendersi una vacanza per raccogliere legna per il fuoco. Così, con un gran fascio di rame di nocciolo sotto il braccio, tornava a casa sua. Peter si fermò a guardare le due che scendevano. Dove stai andando? Chiese Heidi. Vado un momento a Francoforte con la zia, ma prima voglio fare una visita alla nonna che mi aspetta. Figurarsi di te. No, no. È già troppo tardi, disse trattenendo Heidi che la tirava. Ci vai quando torni. Andiamo, su. E trascinò via la bambina tenendola ben stretta. Peter si precipitò nella capanna e sbatté sul tavolo il suo fascio di legni così forte che la casa tremò e la nonna all'arcolaio si prese uno spavento. Che succede? Che c'è? Che è stato? Gridò. E la madre che stava proprio al tavolo disse con la solita flemma. Perché fai così? E Peter, con tutta l'emozione di cui era capace. Quella se l'è portata via. Se l'è portata via. Urlò. Chi? Dove? Chiese la nonna. Ma dovette capire subito perché la figlia l'aveva detto, prima, di aver veduto Deti salire verso la baita alta. Allora la vecchietta si alzò e gridò dalla finestra. Dete, Dete, non portarla via. Non toglierci Heidi. Questa la sentì e ricominciò a tirare indietro. La nonna mi chiama, devo andare. Ma la zia le parlò con voce convincente, le disse che se facevano tardi perdevano il treno, e prima fossero andate prima sarebbero tornate, e che Heidi avrebbe portato da Francoforte alla nonna un bel regalo. Quest'idea piacque alla bambina che si mise a camminare tranquilla, anzi presto fu lei ad andare avanti, e intanto diceva. Ma che le porto, alla nonna? Quello che vuoi. Una cosa buona, che le piaccia. Dei bei panini morbidi, bianchi, come qui non si fanno. Vedrai. Sì, è vero, le andrebbero bene, perché lei stenta sempre a mangiare il pane nero che è duro, e lo dà a Peter. Sì, allora corriamo, zia Dete, così arriviamo oggi stesso a Francoforte e ritorniamo subito con i panini. E si mise a correre, così che Dete stentava a tenerle dietro e quando attraversarono il paese tutti poterono vedere che non era certo lei a costringere Heidi ad andar via. E ripeteva a chi la salutava. Vedi, non posso fermarmi. La bambina fretta. Ah, la porti con te? Scappa via dal vecchio, Io lo dicevo. È un miracolo se è ancora viva. Da quel giorno in poi, il vecchio faceva una faccia più truce che mai quando scendeva in paese a grandi passi ritmati dal grosso bastone, con la sua gerla da formaggi sulle spalle. Con i folti sopraccigli contratti aveva un aspetto più minaccioso che mai, e le donne dicevano: Dentro, bambini, dentro. C'è il vecchio dell'Alpe, potrebbe farvi del male. Egli tirava dritto attraverso tutto il Dorfli e proseguiva giù nella vallata dove contrattava i suoi formaggi e rinnovava la provvista di pane e carne. Tutti più che mai lo dicevano selvaggio e cattivo, e si rallegravano della gran fortuna che la bimba gli fosse sfuggita. E s'era visto come correva, povera piccola, paurosa che lui la inseguisse. Solo la nonna cieca lo difendeva, e da chiunque venisse a portarle la lana da filare o a ritirare il filato, diceva sempre che il vecchio aveva trattato amorevolmente e attentamente la bambina. E raccontava dei pomeriggi da lui passati a riparare la vecchia casetta, e che lei e sua figlia gli sarebbero state sempre grate, perché senza quel lavoro la loro dimora di certo sarebbe crollata. Sì, anche queste voci arrivavano ad Orfli, ma la gran parte di coloro che le raccoglievano pensavano che la nonna fosse ormai proprio troppo vecchia per capire, e che certo oltre che cieca era anche sorda. Il vecchio non si faceva più vedere in casa di Peter. La nonna cominciava di nuovo la giornata sospirando e la trascinava lamentandosi che senza la compagnia di Evi il tempo non passava mai. 6. L'arrivo in casa Sesemann. Clara stava nella sua solita poltrona a rotelle nello studio contiguo alla stanza da pranzo. Aveva un faccino sottile e pallido, e dolci occhi azzurri. Malgrado le grandi e severe librerie alle pareti, tutta la stanza era accogliente e comoda. Clara passava lì quasi l'intera giornata e riceveva le lezioni del maestro alla grande scrivania. Adesso però stava a guardare l'orologio a pendolo che le pareva andasse più lento che mai. Non è ancora ora, signorina Rottenmeier? Questa non rispose, e continuò impettita a ricamare avvolta nello scialle. Il suo aspetto solenne era completato da un'alta complicata pettinatura cupola. Questa signorina viveva in casa Sesemann da quando era morta la mamma di Clara e guidava l'andamento della casa e il personale. Tutto era affidato a lei dal signor Sesemann, il quale viaggiava molto e le lasciava piena libertà di disporre, purché ogni decisione fosse prima sottoposta al giudizio di Clara. Adesso, Clara continuava a guardare impaziente l'orologio. E non sapeva che Dete e Heidi erano già al portone. Chissà se a quest'ora possiamo disturbare la signorina Rottenmeier, chiese Dete, prima a se stessa, poi al cocchiere sceso di cassetta. Non sta a me dirlo. Costui rispose. Suoni per Sebastiano. Dete suonò il campanello e per la scala venne giù Sebastiano. Sulla sua livrea brillavano molti bottoni, grandi e rotondi quanto i suoi occhi. Non so se a quest'ora, ripete Dete. Non sta a me dirlo. Suonate all'altro campanello, pertinente, e Sebastiano scomparve. Dete suonò e alla sommità della scala comparve Tinette con un coperchietto candido in cima alla testa e una faccetta ironica. Che c'è? Chiese senza scendere. Dete ripeté la domanda e Tinette sparì per riapparire e subito e strillare da sopra. Siete attese. Dete e Heidi salirono la scala. Heidi si guardava attorno. Sulla soglia dello studio Dete si fermò senza lasciare la mano della bimba che temeva ancora le scappasse. La signorina Rottenmeier posò il ricamo e, senza uno sguardo per Dete, venne ad ispezionare la compagna di giochi della signorina Clara. Non ne parve soddisfatta. Heidi la guardava, osservando con sorpresa evidente la costruzione torreggiante su quella testa. Come ti chiami? Chiese la signorina Rottenmeier. Heidi, rispose, Chiara, Heidi. Come come? E questo sarebbe un nome cristiano? Non è certo così che sei stata battezzata. Uno che nome ti hanno dato al battesimo? Non me lo ricordo. L'altra tacque stringendo la bocca e scuotendo il capo. Infine disse: Dete, questa bambina è sciocca o impertinente? No, no. Non è impertinente né sciocca. È solo inesperta delle buone maniere. È abituata a parlare come pensa, spiegò Dete, ed è docile e di buona volontà, vedrà. Fu battezzata Adelaide, come la sua povera mamma che era mia sorella. Bene. Questo, almeno, è un nome. Ma è strana. Avevo chiesto una bambina dell'età della signorina Clara, la quale ha 12 anni compiuti. Quanti anni ha la bambina? Col suo permesso, forse non lo ricordo bene, ma deve averne una decina. Il nonno dice che ne ho 8, spiegò Heidi tranquilla. 8 anni. 8 soltanto? Ma non può andare. E dimmi, su che libri hai studiato? Su nessuno. Come? Nessun libro. E allora, come hai imparato a leggere? Non l'ho imparato. E neanche Peter. Misericordia. Non sai leggere? Davvero non sai leggere? Gridò con orrore la signorina. Ma com'è possibile? E allora, che cosa hai imparato? Niente, disse Heidi. La signorina Rottenmeier respirò e rifletté qualche momento. Poi disse calma. Signorina Dete, non erano questi i nostri accordi. Come avete potuto portarmi un simile, essere? Ma Dete non era tipo da mollare tanto presto. Col suo permesso, la bambina è proprio quale avevo capito che voi voleste. Mi avete chiesto una bambina non come le altre, e solo per questo io ho scelto Heidi. Quelle più grandi, da noi non sono più così naturali. Ma ora devo andare. I miei signori mi aspettano. Fece un bell'inchino, uscì dalla porta e, rapida, dalla casa. La signorina Rottenmeier aprì la bocca per trattenerla, poi rincorse Dete ma invano. Presto comprese che Dete era venuta ben decisa a lasciarle lì quell'essere, e che gliel'aveva lasciato. Heidi stava ferma nel punto preciso di prima. Rimasta sola con lei, Clara le fece un cenno. Vieni qui. Heidi le andò accanto. Come preferisci essere chiamata, Heidi oppure Adelaide? Io mi chiamo Heidi e nient'altro. Allora ti chiamerò sempre così. È un nome che ti sta bene, anche se io non l'avevo sentito mai. Nemmeno una bambina che ti assomigli, ho mai vista. I capelli li hai sempre avuti così corti e ricci? Credo di sì. Sei venuta volentieri a Francoforte? No. Ma domani torno a casa e porto alla nonna i panini bianchi, spiegò Heidi. Sei una bambina strana, mormorò pensierosa Clara. Ti hanno fatto venire a Francoforte proprio perché tu rimanga con me e a farmi compagnia. Studieremo assieme e sarà divertente dato che tu non sai leggere. Finalmente ci sarà qualcosa di nuovo. Certe volte qui è tutto noioso e la mattinata non passa mai. Pensa che alle 10 viene il signor maestro e mi dà lezione fino alle 2. È lunga. È lunga anche per lui che ogni tanto alza il libro per sbadigliarci dietro, e lo stesso fa la signorina col suo ricamo. Ma se sbadiglio io, allora viene subito lei con l'olio di fegato di merluzzo, e mandar giù l'olio di fegato di merluzzo e quanto di peggio possa capitare. Così, preferisco mandar giù gli sbadigli. Ma adesso finalmente ci sei tu e sarà divertente vedere come impari a leggere. Heidi non pareva convinta. Certo che devi imparare a leggere, quello serve a tutti. E vedrai che il maestro è buono e ti spiega tutto. Solo che non si capisce niente quando spiega. Ma tu sta zitta e non far domande, se no lui ti spiega ancora di più e tu capisci meno di prima. Ci vuole invece un po' di pazienza, e vedrai che dopo che avrai imparato da te qualche cosa, capirai pure quello che voleva dire lui. Sarà divertentissimo. Concluse Clara soddisfatta. Tornò la signorina, agitatissima. Era molto incerta sul da farsi perché non poteva dire alle bambine il proprio disappunto, né poteva rimediare da sola a una situazione da lei stessa creata. Fece un po' avanti e indietro, poi dallo studio corse in sala da pranzo e li disse a Sebastiano, il quale contemplava immobile la tavola apparecchiata, che egli rimandi ad altro giorno i suoi profondi pensieri e ci mandi in tavola. Perché la signorina parlava a Sebastiano sempre come se non fosse lì presente ma lontano. Poi chiamò Tinette con voce tale che quella venne trotterellando a passetti più piccoli del consueto e con un'espressione così sprezzante che la stessa Rottenmeier non ebbe l'energia di dirle altro che «Finisca di sistemare la camera dell'ospite. Ne val proprio la pena». Borbottò la ragazza, e se ne andò. Adesso Sebastiano spingeva di malumore la sedia a rotelle di Clara. Heidi lo guardò bene di sotto in su e gli disse con voce fresca. Lo sai? Somiglia a Peter. Laudì la governante la quale gemette. È mai possibile? A tal punto. Adesso dà del tuo alla servitù. Ma proprio le mancano le basi. Quando furono a tavola, loro tre soltanto, mentre Sebastiano rimaneva in piedi per servire, Heidi si rallegrò al vedere accanto al proprio piatto un panino bianco. Proprio un panino bianco. E Sebastiano somigliava a Peter. Quindi doveva esserle amico. Così, quando questi le porse un grande piatto pieno di pesciolini fritti, lei gli disse piano, indicando il panino. Posso prenderlo? E Sebastiano le fece cenno di sì, con sguardi obliqui alla signorina, e poi sorrise. Heidi, allora, con gesto fulmineo, fece sparire il panino in tasca. Poi chiese: Posso prendere anche da mangiare? Sebastiano teneva il piatto di portata, ma non aveva il permesso di parlare né di muoversi. Così, la scena era ferma. Poi il piatto tenuto da Sebastiano cominciò ad ondeggiare pericolosamente. Può mettere il piatto sulla tavola? Concesse la signorina Rottenmeier. Sebastiano eseguì e scomparve. Ho capito. Con te, Adelaide, devo cominciare dal principio, sospirò la signorina. Anzitutto devo insegnarti come ci si serve a tavola, ed elencò una sfilza di regole. Poi, a tavola non devi parlare con Sebastiano se non per dargli un ordine. E, sempre, devi parlare con lui usando la terza persona. Devi dirgli lei o lui, capito? E lo stesso con Tinette. O lei, o cameriera Tinette. Me, chiamami come senti che mi chiamano gli altri. Quanto a Clara, deciderà lei come vuole essere chiamata. Clara, naturalmente, disse Clara. Poi proseguì l'esposizione delle regole di buon comportamento. Come alzarsi e salutare per andare a letto. Come entrare, come uscire, tenere in ordine, chiudere le porte, e così via. La signorina Rottenmeier parlava, Heidi, che in quella lunga giornata aveva fatto un lunghissimo viaggio in treno, si appoggiò allo schienale della sedia e si addormentò. Quando dopo molti minuti la signorina ebbe finito la sua elencazione disse: Allora, hai capito tutto, Adelaide? Heidi dorme da un pezzo, disse Clara, che da tempo non si divertiva tanto. È proprio inaudito. Con questa bambina, e la Rottenmeier suonò con tale violenza il campanello che Sebastiano e Tinette arrivarono di corsa. Presero Heidi di peso e la condussero attraverso lo studio, poi la stanza di Clara, poi quella della governante, fino alla camera d'angolo che le era stata destinata. Heidi, pur camminando con i propri piedi, continuò a dormire fino a letto, e fino al mattino dell'indomani.